Beh, ho tante cose così che così, no? Queste situazioni non sai da dove iniziare, no? Però voglio dedicare questo frammento di Eraclito a Enrica, no? E questo frammento è il numero 27, chi lo vuole ricercare nei frammenti di Eraclito. Dico Eraclito, però mi piacerebbe dire Eraclito, no? Sentite Eraclito, Eraclito. Invece filologi dicono, no, bisogna dire Eraclito. Vabbè, diciamo Eraclito per accontentarvi, no? Nel frammento 27 dice Eraclito, no? Attendono gli uomini dopo la morte cose che non speravano e non pensavano. Attendono gli uomini dopo la morte cose che non speravano e ne pensavano. E sappiamo che Eraclito è un personaggio, come dire, particolare, no? Un gigante della filosofia. Marcello ha iniziato con la filosofia. E la filosofia è veramente un discorso gigantesco, oserei dire l'unico discorso gigantesco che ha fatto l'uomo. Tutti gli altri discorsi, il politico, l'economico, l'artistico, il creativo, qualsiasi altro discorso, sono all'interno di questo discorso. Lo dico per far dispiacere al mio amico Giancarlo, no? Che Giancarlo parte dalla psicanalisi. La vita dell'uomo sulla Terra è stata molto lunga, no? E ci sono un'infinità di sapienze, delle sapienze grandiose, no? Però tutte queste sapienze, no, potrebbero incominciare, no, da questa esplosione della sapienza che è l'episteme della verità, che nasce in Grecia più di 2000 anni fa, no? Un popolo, un piccolo popolo, no, della Grecia, dopo i millenni del mito, e il mito non è qualcosa di... Noi diciamo, dai, Ronaldo è un mito, per dire, beh, poi fra 50 anni... Il mito è stato una cosa importante nella vita dell'uomo. Il mito ha raccolto inizialmente, come dire, le situazioni peggiori dell'uomo, la morte, la vita, il dolore, no? E gli ha dato per la prima volta un senso. Io so, come dire, sopportare il dolore. Quando, come dire, lo inglobo questo dolore in una tradizione, in un senso, in una realtà, no? L'uomo mitologico, no? Parte dal punto che è stato ucciso il Dio, che ha prodotto l'uomo, gli è stato dato come conseguenza un sacrificio, un rendere sacro le cose, e la tua morte è inserita in questa situazione, no? Se tu, come dire, restituisci al Dio ciò che lui ti ha dato inizialmente, creando il mondo, ecco che allora la tua vita ha un senso. Tu muori perché o non hai restituito bene le cose al Dio, o perché il Dio non è stato contento delle tue azioni. Quindi il mito ha, come dire, raccolto l'uomo per millenni, 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 no? Cercando di, custodire la sua realtà umana. La realtà della vita e della morte, che sono le due situazioni abissali in cui l'uomo si trova a vivere, no? Nasce e muore. Dopo i millenni e millenni del mito, in Grecia la filosofia dice no, tu mito non sei credibile, tu non custodisci la vera realtà dell'uomo, la vera realtà dell'uomo va persa. E allora per salvare l'uomo, l'essenza dell'uomo, è nata la filosofia, è nata la filosofia come episteme della verità, sia scienza della verità. Episteme è un termine che bisognerebbe confrontarsi, no? Steme vuol dire la stabilità, lo stare. Tutte le cose sono nel tempo, arriva la tribù, arriva l'altro uomo mi deruba, mi uccide. Invece la filosofia dice bisogna trovare la verità, la stabilità del tutto. Quindi episteme vuol dire, epi vuol dire sopra, steme ha come radice sta ferma. Quindi l'episteme della verità, cioè bisogna trovare un pensiero, una mentalità che sappia raccogliere l'infinità di cose che nascono e muoiono. Le raccoglie dove? In un grembo, in una realtà. Tu, realtà particolare, muori perché sei un ente particolare. Ma la tua essenza, la cosa che tu ritieni fondamentale, viene custodita eternamente, viene salvata eternamente. Quindi il fatto di morire, il fatto di diventare nulla, che cos'è la morte di così angoscioso, di così dirompente nell'uomo? Che già dall'inizio la morte è l'annientamento. Quando discuto con Giancarlo, no? Che cos'è il tutto? Vuol dire che la morte esce dal tutto, esce da qualsiasi realtà, da qualsiasi ciò che è. Diventare morti significa andare in una realtà illimitatamente lontana, dove non potrai più essere recuperato da nessuno. È la cosa più disastrosa che l'uomo non ha mai accettato questo. Inizialmente, quando c'è il tramonto del sole, lo stregone e l'uomo che vedeva improvvisamente tutte le cose annientate, si disperava, andava sulla spiaggia, faceva dei riti. Adesso il sole, perché faceva il rito? Non perché era diventato buio, perché pensava che il sole si fosse annientato, non ritornasse mai più. Era diventato niente, niente vuol dire non ente. Puoi attraversare l'infinità degli enti, quella realtà va al di là di tutti gli enti, è in una realtà assoluta, che non c'è più possibilità di recuperarla. Non ente, niente, no? Ecco, il morire significa il diventare niente, ossia niente. L'annientamento è il niente, ossia andare in un luogo dove assolutamente nessuno ti potrà riprendere e riportare coi viventi. E questo per l'uomo diventa, una situazione dirompente, no? Tutte le realtà che fa, tutte le cose che costruisce, improvvisamente lui le abbandona e va nel niente, no? Si annienta. Ecco, la filosofia dice no al mito. Le cose non si annientano. Tu, essere umano, tu, situazione particolare, emotiva, non ti annienti. C'è una realtà, c'è un grandioso frammento, no? Che si dice la filosofia nasce grande. Perché nasce grande? Non si dice la scienza nasce grande, l'arte nasce grande, la politica nasce grande. La filosofia nasce grande. Anche nei primi frammenti, questo frammento che ho detto per Eureka, no? Che dopo la morte non puoi sapere cosa c'è dopo la morte, ma non in senso cristiano. Se la morte è non apparire più, allora l'apparire non ti può dire che fine ha fatto quella persona, perché non ti appare più. Facciamo l'esempio, della legna e della cenere. Cosa c'è di più semplice nel nostro mondo dire cosa succede? Mario alla stufa accende la legna comincia a bruciare, dopo un po' appare la cenere. Se chiediamo a Mario, cosa hai fatto? C'era freddo, Tiziana mi ha detto accendi la stufa. Ho acceso la stufa e la legna è diventata cenere. Ma questo esempio che la legna diventa cenere, non è un esempio qualsiasi, è l'esempio che attiene alla nostra vita, perché tutti noi pensiamo di essere legna che diventa cenere, ma anche gli affetti diventano cenere, anche i figli, anche qualsiasi realtà che l'uomo tocca ha la convinzione che quella realtà, che è la legna, inevitabilmente diventa cenere. Ma tu, mortale, tu uomo, come i greci chiamavano gli uomini, i mortali e gli immortali, tu, mortale, che cosa vedi quando accendi la legna e dici che la legna è diventata cenere? Lo vedi veramente o questa è una interpretazione? Come fai a dire che quella legna lì di Mario è diventata cenere? Ossia dire che la legna è diventata cenere, ha lo stesso senso di dire che appare della cenere? La legna diventa cenere, ha la stessa, come dire, senso di dire appare della cenere? Di po' con la barba. Di sì o no?
No,
no, no. Guarda che hai detto benissimo. Perché non ha lo stesso senso? Perché là è la legna che noi tutti, noi, io per primo, siamo convinti che è diventata cenere. Quando tu dici appare della cenere, la cenere può apparire senza che la legna diventi cenere. La cenere può anche apparire senza bruciare la legna. Allora, che cos'è questa situazione? Mario va vicino alla legna, la legna è lì nel camino, la raccolta, l'ha messa lì, l'accende. Mario e noi cosa vediamo? Vediamo la legna avvolta dalla fiamma, poi la fiamma diventa sempre più forte, poi la fiamma diventa sempre più violetta, poi diventa sempre meno violetta e vediamo la cenere. Ma in questo percorso noi abbiamo visto che la legna è diventata cenere? O abbiamo visto delle tappe successive in cui un certo fenomeno un certo fenomeno perisce e subentra l'altro fenomeno, questo fenomeno perisce e subentra l'ultimo fenomeno che è la cenere? Ossia noi in questo momento e sono commosso anch'io, dico Erika è morta. Di Erika cosa abbiamo visto? La vita? Poi abbiamo visto un cadavere, che abbiamo detto questo è il cadavere di Erika. E poi pensiamo a che cosa? Erika è diventata niente. Ma niente, dov'è? Hai visto la vita? Hai visto, hai interpretato la morte, il cadavere? Ma come puoi dire che Erika è diventata niente? Se non appare più. Se Erika non appare più, l'apparire può dire che Erika è diventata niente? Se il sole quando tramonta, tu guardi il cielo, puoi dire che il sole è diventato niente? Il sole non appare in quel momento perché è tramontato. Come Erika attualmente è tramontata, non appare. Tutti noi, io per primo, penso che Erika non apparirà mai più. Perché faccio quel progetto della legna che diventa cenere. Però il sole non si è annientato. Il sole... I primi primitivi festeggiavano quando il sole appariva di nuovo. Il sole non si è annientato. E se fossimo, facciamo l'altro passo, se l'apparire non dice nulla, che la legna è diventata cenere, che Enrica è diventata nulla, ma se fossimo... Se interpretassimo male questa situazione, come interpretiamo male la legna che diventa cenere? Ma se ogni cosa nella sua essenza non può né essere creata, non può nascere, né può morire, non può essere distrutta, ma è eterna. Se la realtà, gli enti, qualsiasi ente, questo bicchiere, questa cosa, no? Appare, ma non l'ha prodotto nessuno. Appare lì. Ma è impossibile produrre qualcosa e distruggere qualcosa. Perché è impossibile nascere? Perché se dicessimo che Enrica è nata, vuol dire un tempo illimitato dove Enrica era niente, era nulla. Ma non parliamo che il nulla equivale a Enrica, diciamo Enrica era nulla. È diverso dire Enrica è diventata nulla e dire il nulla è diventato nulla. C'è una diversità enorme. Allora noi che operazione facciamo? Interpretiamo la morte di Enrica, la legna che diventa cenere, la nascita di mio figlio, una qualcosa è nato quando non è stato mai visto. Perché è nato? Non l'ho mai visto. Guarda, è mio figlio, è nato adesso, in questo momento. Allora una cosa nasce quando non è mai stata vista da nessuno. È nuova. Una cosa muore quando non sarà mai più vista da nessuno. Ma il fatto che non è stata mai vista da nessuno non puoi dire che era nulla. L'apparire non ti può dare la dimostrazione, la constatazione che quella realtà che nasce prima era nulla. Né abbiamo la constatazione di Enrica che è diventata nulla, perché non appare più Enrica, ma nessuno di noi, nemmeno Franco, che gli voleva bene, può dire Enrica è diventata nulla. Ha visto il cadavere di Enrica, ha interpretato quella realtà precedente che era la vita e poi l'ha interpretata come cadavere, una realtà che non si muove, non dà più nessun segno di vita. Ma allora la vita che cos'è? Che cos'è la vita? Tempo, dinamismo, creazione, distruzione, storia, divenire, dividersi, colpirsi, annientarsi. Ma queste realtà, se li scaviamo all'interno, sono teorie, sono interpretazioni, sono fedi che la realtà abbia quella dimensione. Sono delle fedi. Che cos'è la fede? Dice Paolo. La fede è credere in una realtà che non appare né ai sensi e né all'intelletto, ossia non appare da nessuna parte, non appare che Gesù è figlio di Dio. Perché non appare? Non appare né all'intelletto, alla razionalità, al logos, ma non appare nemmeno ai sensi, non appare da nessuna parte. E allora ci devi credere. Credere è diciamo, aver fiducia che una realtà che abbia la stessa consistenza della sensibilità e della verità che esista. È la fiducia che porti a quella realtà, ma di quella realtà non vivi assolutamente nulla, non puoi constatare nulla, non puoi dimostrare nulla. Quella è la grande differenza tra la fede e la filosofia. La fede è ragionamento, è logos, è dimostrazione. La religione è fede, nel senso credere in cose che non appaiono. Quindi c'è una conflittualità, irrisolvibile tra il religioso e il filosofo. Quando vediamo un filosofo che fa il religioso, dovrebbe prendere la bastonata, nel senso che non fa il suo mestiere, non ha capito nulla della filosofia, non capisce cosa ha voluto essere la filosofia rispetto a tutti gli altri discorsi. Allora, questa realtà, no? A volte dico, beh, certo, Enrica è diventata nulla. Io sono nato, certo, come dire, la realtà di che cosa è fatta? Io a mia volta sono figlio di un padre che mi ha fatto nascere. Mario dice, vabbè, tu parli bene, ma io ho messo la legna e poi ho messo la cenere. questo discorso delle tappe che la cenere non l'hai vista che deriva dalla legna, però io vedo la cenere, Gianni, mi dispiace, è l'evidenza. Io ho messo la legna lì e poi ho visto la cenere. L'uomo si ribella a questa interpretazione. Perché si ribella? Perché c'è quella piccola sottigliezza, quella piccola realtà che è la nostra vita. Una volta ho visto un angelino che andava a prendere la carne, no? E io, un'altra cosa, no? E dico, certo, la vita, che cos'è la vita? Che cos'è la vita? La vita è divenire, creazione, distruzione. Nietzsche è quello che ha detto meglio questa cosa. Non ci può essere nessun eterno perché la vita è creazione continua, distruzione, potenzialità infinita di produrre. Quindi non ci può essere nessun Dio, non ci può essere nessuna verità, perché se c'è la verità anticipa già quella realtà. Dire che esiste un Dio, una verità, vuol dire che questo Dio, questa verità, vuol dire ingloba il passato, il presente e il futuro. Ma il passato per noi è ciò che non è ancora, è diventato niente, il futuro è ciò che non è ancora. Quindi se c'è una verità iniziale, non può esistere né il passato e nel futuro. La creatività dell'uomo, la vita, va a farsi benedire. Il movimento della vita, l'incessante movimento della vita, non può esistere. Nietzsche non è, e Leopardi non sono così intellettuali stravaganti, no? Noi qui abbiamo cominciato con Nietzsche, no? Nietzsche va contro alla tradizione epistemica filosofica, non per un vezzo, non per così dire, adesso mi distingo, no? Butto giù tutto, no? Leopardi è anche questo genio, no? Che non viene mai riconosciuto, ma 60 anni prima di Nietzsche dice le stesse cose di Nietzsche, distrugge tutta la verità dell'Occidente. Le nostre angosce, la situazione che stiamo vivendo è causata da questa distruzione immane che c'è stata della verità e del Dio della tradizione, che raccoglieva e manteneva tutte le cose. Leopardi e Nietzsche dicono no, non è mai esistito nessun Dio, non è mai esistito nessuna verità. La realtà è solo divenire, creatività, continuo movimento, incessante movimento, senza fine, senza una meta, senza un perché, senza una logica. Prima è sbandato Nietzsche, intellettuale, no? Che capisce? Adesso sbandano i popoli. Come non c'è una logica? No, fai quello che vuoi, puoi distruggere centinaia di bambini o puoi crocifiggere, dice Nietzsche, tutto, non ha verità, tutto, come dice Tonani, tutto è innocente. Nietzsche dice tutto è innocente, tutto, perché Nietzsche puoi dire tutto è innocente? Perché puoi dire che io ho sbagliato se c'è una meta, se c'è una verità, se c'è un Dio che dice guarda che tu hai sbagliato, hai disubbidito. E cosa vuol dire il Dio? Sì, certamente hai trasgredito qui, sulla terra, ma la terra è una valle di lacrime. Poi ci sarà il castigo, poi andrai all'inferno. Quindi la tua trasgressione è qui, momentanea, sulla terra. Sì, hai fatto quello che hai voluto, hai distrutto delle cose, hai incendiato, hai ammazzato, ti sei accoppiato con 1000 persone, ma poi c'è il castigo. In fondo, alla fine, sarai punito. Quelle piccole cose sulla terra saranno per te la tua distruzione. E questa è la punizione, il Dio che punisce. Ma se il Dio non c'è, e vuol dire che non c'è nemmeno la morale, l'etica, perché l'etica è una derivazione del Dio. L'etica è quindi rappresentare il Dio, come la politica è un rappresentare il Dio, ossia la verità, come l'arte, il bello naturale. Se queste cose non ci sono più, vuol dire che non c'è più etica, non c'è più politica, non c'è più morale, non c'è più il bello artistico, ossia non c'è più nulla di queste cose. E cosa fa l'uomo? Si deve arrangiare. Cosa vale? Vale la potenza. Non vale la verità, vale In politica cosa si dice? È la maggioranza. Non è che la maggioranza esprima la verità, ma quella maggioranza, dice Salvini, mi ha dato il voto. Quindi fermo butta a mare tutti i migranti. Perché? Perché la maggioranza mi ha dato il voto. Non è una verità quella, ma è la maggioranza che mi ha dato il voto. Ma questo perché Salvini può dire questo? Perché se non c'è il Dio sostituto della verità epistemica, allora manca qualsiasi parametro. Perché mi dici che questa azione è malvagia? Perché è malvagio soffocare chi non ce la fa? Il debole. Perché è malvagio? Se io ho la forza di soffocarlo, perché non lo devo fare? Sono impetuoso, ho la forza, ho la distruttività. Perché non devo buttare a mare quei 150 persone che arrivano? Perché è male questo? Se io ho la forza, se io posso distruggere il Dio, perché non lo devo distruggere? Se il Dio e la verità sono i parametri ai quali io mi devo agganciare. Se quel Dio e la verità non esistono, allora non c'è più nessun parametro. Nessuno può dire tu hai sbagliato, ma sbagliato in base a che cosa? Non in base al Dio, non in base alla verità. Sbagliato in base a che cosa? Alle leggi umane, alle leggi della maggioranza. Ma queste leggi sono transitorie, sono nel tempo. Perché la verità attualmente, perché la politica attualmente è senza senso, Edo? Perché è così, non ha nessun aggancio? Perché la politica inizialmente è nata in Grecia come essere vicina alla verità del tutto. Ma se questa verità non c'è più, la politica è la politica che si lega alla maggioranza, non c'è più nessuna verità, e quindi se la maggioranza mi dà il voto è la democrazia procedurale. Cosa vuol dire la democrazia procedurale? È la procedura delle elezioni. Se io vinco le elezioni posso essere anche Trump, un deficiente, e comando la nazione più potente del mondo. E voi dovete stare zitti. Perché? Perché vi mando la bomba atomica, vi distruggo. Ma tu hai i capelli, non si capisce nemmeno, è che se ne frega, però io ho la bomba atomica e ti distruggo. Voglio dire, lo scompenso attuale, se uno non si aggancia alla filosofia, se non capisce cos'è stata la grande cultura dell'Occidente, che è essenzialmente filosofica, la grande cultura dell'Occidente è essenzialmente filosofica. Quando si parla di verità, dimenticano che prima della creatività del Dio c'è la verità dell'episteme, della filosofia, che è la verità del tutto. Perché la verità del tutto? Ma perché se ho la verità di questo tavolino e non ho la verità di questo, da questa parte può subentrare qualcosa e mi distrugge la verità. La verità può essere solo verità del tutto. E dopo il tutto? Dopo il tutto c'è il nulla, c'è niente. L'Occidente inizia così.
Come mai non funziona più l'Occidente?
Come mai? Adesso te lo dico, te lo spiego, no? Questa realtà epistemica, teologica, ha funzionato fino a Hegel. C'è una tappa precisa. Hegel è morto nel 1830. Questa verità epistemica, teologica, ha funzionato fino a Hegel. Dopo Hegel è venuto il diluvio. In che senso è venuto il diluvio? Intellettuali come Leopardi, questo ragazzo marchigiano, e come Nietzsche, hanno dimostrato in un modo inflessibile, in un modo inalterabile, che quella verità che custodiva tutte le realtà, che quel Dio che custodiva tutte le realtà, è impossibile che esista. Perché è impossibile che esista? Perché quel Dio, per custodire tutte le realtà, deve custodire il passato, il presente e il futuro. Ma allora non esiste più l'uomo. Nietzsche dice, ma se Dio crea tutto, il tutto, e io, uomo, cosa creo? Ma io creo, mi muovo, produco, prendo un fiammifero, produco, non so, un qualcosa. E quindi è il divenire, il cambiamento. Il divenire, il cambiamento è sempre stata, come dire, la realtà mai messa in discussione. È la realtà inflessibile, eterna. Sia il mito, sia la filosofia, sia la religione, sia questi, io li chiamo gli abitanti del sottosuolo. Perché li chiamo gli abitanti del sottosuolo? Perché dire Nietzsche Dio è morto lo dice anche un bambino di 10 anni. Adesso qualsiasi bambino o adulto dice non esiste nessuna verità, le persone non vanno più in chiesa, ognuno si fa quello che vuole, si veste come vuole, va con 5 uomini, va con 10, tutto è possibile. Allora, questa cosa, l'annientamento della realtà prodotta dal divenire della realtà, ha annientato anche qualsiasi verità e qualsiasi aspetto teologico della realtà. Il divenire è l'assoluto. Perché attualmente domina, che cosa domina nel mondo? La tecnoscienza. Se non esiste nessun limite, nessuna verità teologica, epistemica, allora la scienza, la forza, dimostra che solo lei è capace di dominare, e le domina nel modo più assoluto. La scienza ha un obiettivo, soddisfare all'infinito tutti i desideri umani. Quello che ha promesso la teologia, il paradiso teologico e l'episteme, la scienza lo promette. Ti posso modificare il corpo, la mente, l'anima all'infinito. Posso risolvere i problemi dell'uomo all'infinito. Perché la scienza può dire questa? Perché la teologia, l'episteme, sono morte. Ossia, Leopardi e Nietzsche, e non è facile dire Leopardi e Nietzsche, perché bisogna entrare, diciamo, in una situazione che non tutti la vedono, hanno dimostrato che non può esistere nessun Dio. Hölderlin diceva, gli dèi sono fuggiti, però possono anche ritornare. Leopardi e Nietzsche dicono no, sono morti per sempre, per l'eternità, non ritorneranno mai più, non è un fatto. La Chiesa cosa dice? Adesso le masse non vengono più in chiesa, però fra 100 anni vedrai le processioni per le campagne, col crocifisso, a benedire i raccolti, vedrai. Nietzsche e Leopardi dicono no, è eterna questa cosa, la verità è morta, il Dio che era, come dire, esprimeva in parte la verità epistemica è morto, e l'uomo si trova solo qua su questa terra a dominare tutte le realtà, la terra e il cielo, e chi le domina maggiormente? La razionalità tecnica scientifica. Chi è che ha vinto in questo momento sulla terra? La razionalità tecnica scientifica. Qual è la potenza più forte sulla terra? La bomba atomica. Perché la potenza più forte? Perché può distruggere tutta l'umanità. Questa è la nostra situazione odierna. Ma questa è l'ultima... Aspetta, l'ho finito. Ma questa è l'ultima parola? È l'ultima parola sulla terra, sull'uomo, su Tonani? È l'ultima parola? No, assolutamente no. Il mondo non finirà con la tecnica e la scienza, anche se la tecnica e la scienza hanno dimostrato all'uomo di avere una potenza sovrumana, invincibile. Possono creare il paradiso terrestre, possono creare il paradiso della tecnica, risolvere tutti i problemi umani. Stiamo vivendo una situazione transitoria, i migranti, queste situazioni, la tecnica le risolverà, darà addirittura la bellezza, l'idea di bellezza, l'idea di bontà, farà dell'uomo quasi un angelo, ha la capacità di fare dell'uomo quasi un angelo. Che cos'è che non ha la possibilità di fare la tecnica? Che cos'è? Assolutamente la tecnica non lo può fare. La tecnoscienza, pensaci, c'è una cosa che la scienza e la tecnica non possono fare. Ti possono dare la bellezza, ti possono garantire che puoi godere godere con una donna anche 10 anni. Ti possono promettere che puoi cambiare tutto il tuo corpo e da 80 anni diventerai un bambino. Tutte queste cose la tecnica te lo può dare.
Ma anche l'immortalità.
Ma sfiorare anche l'immortalità. Sfiorare anche l'immortalità. Però che cos'è l'inghippo della scienza e della tecnica? Abbiamo detto, c'è il mito cade, c'è l'episteme della verità del tutto, poi c'è il Dio teologico e questi cadono, e poi subentra la tecnica. Ma la tecnica come si presenta all'uomo? Quando un medico ti dice adesso ti operano, stai tranquillo, adesso ti opero. E cosa mi succede? Stai tranquillo, ti toglierò tutto, diventerai sano come prima. Te lo puoi dire con assoluta verità, assoluta certezza, indubitabilità, o è un'ipotesi? È un'ipotesi. Allora c'è questo che l'uomo contemporaneo non sottolinea, no? Che tutte le costruzioni che fa la tecnica sono ipotetiche, possono sparire da un momento all'altro. Che questo bicchiere cada per terra è un'ipotesi, può anche andare in aria fra 10 anni. Nessuno può dirti che non può andare in aria, nemmeno Einstein. Allora tutto è ipotetico. Quando l'uomo, tutti noi, ossia tutta l'umanità, saremo diventati giovanissimi, goderemo dal mattino alla sera, non lavoreremo più, tutto quello che pensavamo che fosse il paradiso, con Dio adesso ce la dà la tecnica. Però cosa ci può nascere? Che tutto questo può sparire da un momento all'altro. Quando tu hai tutto e hai il dubbio che tutto può sparire, allora quel tutto, quella grandezza che hai, diventa l'angoscia più grande. Tutto può sparire da un momento all'altro. Allora il paradiso della tecnica diventerà l'inferno della tecnica. Perché cosa mancherà? La verità di quella realtà. Che quella realtà continuerà in eterno. La verità è questo, che è indistruttibile. La tecnica non te la potrà mai dare, perché nel suo statuto che è ipotetica. Sono delle leggi statistico-ipotetiche che mettono insieme le leggi scientifiche. E allora non noi due, ma i popoli si chiederanno in quella realtà, ma allora la verità che cos'è? Perché sono angosciato quando ho tutto? Però penso che tutto può sparire. E non ho nessuna verità che domani ci sia ancora tutto questo ben di Dio. Allora non siamo più noi due, ma sono i popoli a chiedersi che cos'è la verità. Ma chi è che ha parlato per primo della verità? La filosofia. Nessun altro discorso ha parlato di verità. Ma è quella filosofia che ha pensato che la realtà è divenire, movimento, cambiamento, è nascita e morte. Allora non può più ritornare a quella realtà, deve trovare un'altra verità. E qual è l'altra verità? Il destino della verità. Che cos'è destino? È costruito come episteme, de è intensificativo, stino, stimo. Stare, le cose stanno, nessuno le può distruggere, nessuno le può creare, nessuno le può cambiare, è l'illusione, il sogno dell'uomo. Noi tutti siamo dei sognatori, dei viandanti, che si sono addormentati vicino a delle gigantesche costruzioni e che sognano di arrivare in cima a quelle costruzioni. Ma quando si svegliano, capiscono che quelle costruzioni sono loro, sono se stessi, sono loro eterni. Ogni cosa è eterna, non può essere nel tempo, perché se nel tempo diventerà come la legna di Mario che diventa cenere, diventerà niente. Ogni tua costruzione, ogni tua bellezza, ogni tuo rapporto, ogni la più piccola cosa come la più grande diventa cenere, viene distrutta, il tempo distrugge tutto. E la verità non è, come pensava Platone o pensa Tonani, che io parlando bene do la verità a te che parli male. Arrivo dentro il tuo cuore e ti riempio, ti realizzo. La verità è già in tutti noi, è già in tutti noi la verità. Noi ci pensiamo dei mendicanti, ma siamo dei re. Ci sentiamo nulla, ma siamo eterni. Non ci potrà mai essere una, come dire, la psicanalisi dice aiuta la persona, colmo il dolore della persona. No, il dolore ci deve essere. Appare il dolore, poi appare la bellezza, la gioia del tutto. Morire significa, adesso finisco, no? Ritorno all'inizio, Franco. Eraclito dice: attendono gli uomini cose che non sperano e non pensano, ma sono attesi da queste cose perché già nella vita sono già così, sono cose che non non pensano di essere né sognano di essere, perché sono degli eterni, sono già al di sopra di qualsiasi Dio prodotto dall'umano, dalla follia umana, della volontà di potenza. Sono già al di sopra di qualsiasi Dio o diavolo o uomo, superuomo che la sapienza umana ha prodotta. Noi, tutti noi, ossia tutta l'umanità, da sempre, già al di là di ogni costruzione umana. Paradiso è troppo poco per noi. Siamo già al di là di questo paradiso. Adesso bevo.